Wikimusic.
Thomas de Hartmann, raccontato da Giovanna Natalini.
Oggi raccontiamo una storia che ci racconta il fermento culturale e artistico a cavallo tra l'Ottocento e la prima parte del Novecento. Una storia che ci racconta la tensione diffusa verso un'arte che fosse uno strumento di evoluzione dell'uomo, una tensione che attraversava trasversalmente la Russia, l'Europa e gli Stati Uniti. Sì, perché quello fu un periodo di cenacoli, salotti, caffè e anche di guerre mondiali e di rivoluzioni, che spinsero le persone a incontrarsi e scontrarsi, a dover mettersi e rimettersi in gioco, a ripensare la propria vita, costretti spesso anche a migrare in terre sconosciute e non sempre amichevoli. È la storia di Thomas Alexandrovich de Hartmann, nato in Ucraina e morto negli Stati Uniti, avendo vissuto nel mezzo in Russia, in Germania e in Francia. La nostra storia inizia in Ucraina nel 1885. Il terreno della cultura musicale russa era molto particolare. Nel secolo precedente aveva avuto dei grandi influssi dalla musica italiana e poi anche dal mondo tedesco, ma allo stesso tempo si era sempre nutrita di temi e melodie popolari autoctone. La fine dell'Ottocento è proprio il periodo in cui queste due correnti trovano espressione in tante forme diverse e originali. Raccontare il ricco mondo russo in poche frasi è un'impresa quasi impossibile, ma teniamo a mente che è un mondo non troppo legato ad una sola accademia e aperto a vie personali e originali, tese verso un'arte che non fosse fine a se stessa, ma uno strumento di comunicazione tra gli uomini e di conoscenza della realtà. Thomas de Hartmann nasce il 21 settembre 1885 in Ucraina, in una famiglia aristocratica, un elemento da tenere bene a mente per capire diversi snodi del suo percorso. Fin da piccolo mostra un grande talento musicale, ma come negli usi di quella società fu mandato a studiare all'Accademia Militare di San Pietroburgo. ebbe però la fortuna di incontrare sulla sua strada un direttore dell'Accademia Militare che capì il suo eccezionale talento musicale e gli permise di coltivarlo, certamente all'atere del training militare. De Hartmann ebbe quindi la possibilità di studiare con uno dei più rinomati maestri di composizione al Conservatorio di Mosca, Anton Arensky, e poi con Sergei Tanayev, alla cui scuola si formarono anche Scriabin, Rachmaninov, Glier. E poi fu ammesso al Conservatorio Imperiale di San Pietroburgo, diretto dal grande Rimsky-Korsakov, autore di uno dei manuali di strumentazione ancora oggi tra i più conosciuti da tutti gli apprendisti compositori. Insomma, ebbe la possibilità di essere nel bel mondo musicale russo, nel mondo accademico più alto, nel quale il suo talento fu apprezzato, dandogli la possibilità, giovanissimo, di essere pubblicato dalla casa editrice Jurgenson insieme a Tchaikovsky e a Wagner. La musica che scriveva in quegli anni era pienamente nel gusto di quell'aristocrazia russa, una musica con evidenti influenze di Chopin, di Schumann, insomma del romanticismo europeo. Soprattutto ebbe la possibilità, ancora giovanissimo, di mandare in scena un suo balletto, La Fleurette Rouge, al Teatro dell'Opera Imperiale di Mosca e di San Pietroburgo, avendo come danzatori nei ruoli principali due ballerini che segneranno la storia della danza, Nijinsky e Fokin. Lo zar Nicola II assistette a questo balletto e lo apprezzò al punto di permettere al giovane Thomas di mettere un po' da parte la carriera militare e dedicarsi maggiormente a quella musicale. E De Hartmann non perse l'occasione e a 19 anni subito partì per Monaco per studiare con uno dei migliori allievi di Richard Wagner, Felix Mottl.
La musica in Germania era arrivata ad un impasse. Mi sembrò chiaro che bisognava trovare nuove forme e nuove tecniche, e più di ogni altra cosa desideravo trovare la mia propria strada. Presto la trovai, attraverso l'arte della pittura.
Così De Hartmann ricordava il suo soggiorno a Monaco. Quando nel 1908 arrivò a Monaco, si trovò in una città piena di artisti e di occasioni di incontro e di scambio. Rimase molto, molto impressionato da una mostra di pittori allora poco conosciuti come Van Gogh, Gauguin, Kandinsky. E proprio l'incontro con Kandinsky impresse un segno importante nella vita di De Hartmann. Kandinsky era più grande, aveva 20 anni di più. Avevano comunque in comune molte cose. Ambedue venivano dalla classe alta russa, avevano fatto studi non solo artistici ed erano soprattutto usciti dalla Russia, andati a Monaco, per trovare una nuova forma al fermento artistico e culturale della Russia di quegli anni, dove c'era un brulicare di cenacoli e salotti dominati da una tensione verso una nuova era in arrivo. De Hartmann venne segnato profondamente dalla visione di Kandinsky, per cui il principio della necessità interiore è in sostanza l'unica legge immutabile dell'arte, per cui è stupenda quell'opera la cui forma esteriore corrisponda perfettamente al suo contenuto interiore, per cui è molto meglio scagliare la propria tavolozza contro la tela, frantumare la cresta o il marmo con il pugno o con il mazzuolo, o sedersi fragorosamente sulla tastiera del pianoforte piuttosto che razzolare senza vitalità nel campo di una forma d'arte tradizionale e morta da tempo. La tensione di Kandinsky di una pittura verso la forma astratta e la ricerca in campo musicale di De Hartmann di nuove tecniche compositive si combinarono nell'obiettivo comune di usare qualunque via espressiva allo scopo di raggiungere il suono interiore di ogni artista. La musica composta da De Hartmann in quegli anni si inizia a staccare dal mondo romantico salottiero, inizia a sperimentare nuove forme e nuove armonie. Anche De Hartmann partecipò al gruppo di artisti del Cavaliere Azzurro, i cui membri più attivi erano Vassili Kandinsky e Frank Marc. Era un gruppo che tra il 1911 e il 1914 organizzò mostre e pubblicò un almanacco per dimostrare con esempi, con accostamenti pratici, con dimostrazioni teoriche, che il problema dell'arte è soprattutto un problema di contenuto. Thomas partecipò all'almanacco con uno scritto dal titolo L'anarchia della musica, nel quale postula che in musica ogni mezzo scaturito dalla necessità interiore è giusto. E pone quindi una domanda, che è anche una via di ricerca. Tutti i mezzi sono ugualmente giustificati. Ma cosa ci garantisce che la loro somma eserciterà l'effetto desiderato sul particolare organo di senso corrispondente a quella determinata arte? Possono le leggi della percezione sensoriale imporre limiti insuperabili ad un'assoluta libertà nella scelta dei mezzi? Si delinea, in sostanza, la sua linea di ricerca su come si ascolta la musica, se ci siano delle leggi fisiche, naturali, che interferiscano con la totale anarchia dei suoni. De Hartmann, Kandinsky e il coreografo Sakharov iniziarono anche ad esplorare, con intense e lunghe sperimentazioni, la relazione tra le diverse arti, la musica, la pittura e la danza. Notte intere passate a improvvisare a tre, prima prendendo a tema il mito di Daphne e Chloe e poi il colore giallo. Ma lo scoppio della guerra mondiale incombeva e nessun teatro fu disponibile a mettere in scena la loro originalissima creazione, della quale ci rimangono purtroppo solo degli appunti.
Sono un compositore. Per me la musica è sempre stata il talento di cui parla il Nuovo Testamento, donatomi da Dio, che vuole io sviluppi e vi lavori senza riposo. Mi era chiaro che per sviluppare il lavoro di creazione Avevo bisogno di qualcosa, qualcosa di grande ed eccelso, a cui non sapevo dare un nome. Solo se avessi posseduto questo qualcosa, sarei stato capace di progredire sperando di ottenere soddisfazione vera da ciò che creavo, senza dovermi vergognare di me stesso. Sovente mi tornavano le parole di Beethoven. La musica è una rivelazione più alta della filosofia e della scienza. E quindi la mia vita era ricerca.
Così De Hartmann inizia il suo libro di memorie per raccontare il suo incontro con il signor Gurdjieff, un incontro che avvenne nel 1916, nel pieno della Prima Guerra Mondiale, in una Russia che stava andando verso la rivoluzione. Gurdjieff era nato ad Alexandropol, nella zona della Russia confinante con la frontiera persiana, una zona dove la mescolanza di vari popoli, russi, greci, iraniani, tartari, armeni, porta all'incrocio di civiltà e costumi diversi, e numerosi avvenimenti lo convinsero che in passato era esistita una conoscenza profonda dell'uomo e della natura, la cui traccia però nel tempo era stata offuscata fino ad essere dimenticata, e tuttavia però doveva ancora essere possibile ritrovarla. Così Gurdjieff viaggiò e, superando grandissime difficoltà, riuscì a entrare in contatto con alcune comunità isolate in Africa, in Medio Oriente e in Asia centrale, e raccogliere lì frammenti sparsi di un insegnamento tradizionale e antichissimo. Si applicò a rigide e rigorose discipline interiori per incarnare la sapienza di quegli insegnamenti e nel 1912 tornò, quarantenne, per trasmettere questa conoscenza agli occidentali interessati. Thomas e sua moglie Olga vennero in contatto con lui e per 12 anni lo seguirono fedelmente, condividendo le loro vite nella quotidianità. I primi anni possono essere descritti come un viaggio impervio. Con occhio esterno potremmo dire che intorno a Gurdjieff si aggrega un gruppo di uomini e donne costretti a scappare in una Russia segnata dalla rivoluzione. Molti di loro sono aristocratici, zaristi, devono scappare e quindi si spostano continuamente in situazioni di grande difficoltà e pericolo, dovendosi adattare a circostanze davvero molto diverse da quelle a cui erano stati educati come aristocratici. Si trovano a dover rinunciare a tanti comfort, a fare enormi sforzi fisici, al freddo e con poco cibo. Vanno ai Sentuchi, Soci, Tiflis e poi, infine, a Parigi. Ma questo è il nostro occhio esterno. Nelle sue memorie, invece, De Hartmann racconta questi anni come un lungo training. Racconta ogni difficoltà incontrata come uno spunto per lavorare a livello interiore, per scardinare la corazza dell'educazione aristocratica e militare avuta, conoscere gli ingranaggi sottili di una vita che risponde in maniera automatica alle sollecitazioni, dimenticando la grande potenzialità di ogni individuo. Un training guidato dal signor Gurdjieff, un maestro che usava ogni strumento per svegliare ogni uomo comune, adattando gli strumenti alle diverse persone. La musica era una delle principali forme attraverso cui passava l'insegnamento di Gurdjieff. Era un insegnamento che si muoveva su tre aspetti. Uno legato alla mente razionale, con spunti per allargare la propria visione oltre gli schemi imposti dall'educazione. C'era poi una parte importante legata al movimento del corpo, esercizi per i quali la musica era parte attiva, non un solo mero accompagnamento. E poi c'era la musica da ascoltare, per fare sorgere una coscienza profonda in ogni individuo. Per Gurdjieff c'è una musica oggettiva che tocca ogni persona nella stessa maniera, la trasforma conducendola in un campo di vibrazioni di profonda armonia con l'universo. Non si limita ad avere un effetto a livello soggettivo, emotivo, a esprimere o a raccontare un evento, ma segue le leggi profonde del cosmo. Ecco il punto di contatto con De Hartmann. La sua ricerca del limite degli organi sensoriali aveva trovato una guida. De Hartmann ha un ruolo molto importante nell'aspetto musicale dell'insegnamento di Gurdjieff. È infatti a lui che Gurdjieff fischietta o accenna alla tastiera con un dito delle melodie di altre culture. È Thomas che le trascrive, le arrangia, mettendoci dentro ovviamente anche il suo personale bagaglio di musicista. Il lavoro di Gurdjieff e de Hartmann è in gran parte di improvvisazione nelle classi dei movimenti sacri. Sono musiche di una apparente grande semplicità strutturale. Le melodie seguono idiomi che possiamo definire genericamente orientali. L'armonia è un adattamento al gusto occidentale di quegli idiomi, con l'uso di accordi di terza o quarta o di note fisse come i pedali armonici dell'armonia convenzionale 7-8-centesca. Ma applicare i principi accademici dell'armonia europea come punto di riferimento non è corretto, perché questa è una musica che vuole andare oltre, non contro quelle regole, quei principi. Vuole sembrare volutamente un po' strana, misteriosa, con il fine di stimolare l'attenzione del gruppo di persone che sta in quel momento nella classe dei movimenti sacri, senza però generare un rifiuto, come si rifiuta qualcosa di troppo estraneo. Ci sono anche molti brani che sono pensati più per essere ascoltati, come meditazione, e questi sono stati scritti e ora sono anche pubblicati. Ma come tutte le musiche, al di là di quello che è scritto, bisogna sapere come suonare e come ascoltare. Possono essere eseguite come dei brani salottieri del primo Novecento, di una apparente semplicità tecnica, ma questo li tradisce. Sono nati come forme di meditazione, per toccare i livelli profondi dell'essere umano. Come veicoli di leggi cosmiche e per suonarli in maniera corretta è necessario essere coscienti di questa stratificazione di senso. Esistono delle registrazioni in cui lo stesso de Hartmann suona, con tutta la sua esperienza maturata con la presenza di Gurdjieff, e possiamo intuire cosa significa musica oggettiva per loro, ovvero una musica che non evoca sentimenti come la nostalgia, la tristezza, ma è una musica disadorna, nuda, ma non per questo rigida e severa. Una melodia che si muove sempre in maniera inaspettata, supportata da un'armonia anch'essa sempre un po' sorprendente, per condurre chi suona e chi ascolta in uno stato profondo, oltre le increspature della emotività. Thank you. Nel 1929 Gurdjieff tagliò ogni legame con un gruppo dei suoi allievi più vecchi. Le ragioni non furono mai chiarite. Anche Thomas De Hartmann e sua moglie Olga fecero parte di quel gruppo e da quel momento non ebbero più rapporti con il signor Gurdjieff. Per 12 anni avevano vissuto con lui e ora tornarono ad essere una coppia e a vivere nel mondo. De Hartmann riesumò la sua carriera di compositore, lavorando per l'editore Belayev e scrivendo molta musica da camera, song su testi di Proust, Verlaine, Joyce, concerti per vari strumenti, sinfonie. Per guadagnare soldi scrisse anche tanta musica da film, 53 film, genere che allora era considerato un po' di serie B. Il suo stile è quello che viene definito eclettico. Fonde diversi stili, anche nello stesso brano. Romanticismo, impressionismo, melodie tradizionali, armonie ardite o di impronta jazz. Il tutto è comunque tenuto insieme da quella ricerca interiore che fin da ragazzo lo aveva guidato. Dopo gli anni con Gurdjieff visse in Francia. Pablo Casals, uno dei più grandi violoncellisti del Novecento, noto anche per il suo impegno politico contro la dittatura di Franco, fu un suo grande amico e ammiratore. De Hartmann a lui dedicherà diversi pezzi e in una lettera Casals gli scrisse: «Non dare peso al gusto dei tuoi colleghi parigini. Sono molto rari quelli che hanno un vero talento e ancora più rari quelli che osano essere se stessi». De Hartmann non abbandonò mai la sua ricerca interiore e sulla interrelazione tra le arti, il suo bisogno di condividere e di confrontarsi. Proprio su questi temi tenne una serie di conferenze a Londra e Frank Lloyd Wright, l'architetto americano che portò avanti una ricerca volta a creare una profonda armonia tra l'uomo e la natura, integrando elementi naturali e artificiali, bene, proprio Wright fu affascinato da De Hartmann e dalle sue riflessioni, tanto che gli chiese di lavorare con i suoi studenti in Arizona. Thomas De Hartmann si trasferì nel 1950 a New York, a Manhattan, e qui morì per un attacco di cuore il 28 marzo del 1956, a pochi giorni da un grande suo debutto a New York, alla Town Hall. Grazie al lavoro di sua moglie Olga e di alcuni suoi allievi, è ora possibile conoscere molte delle musiche da lui scritte e entrare nella sua ricerca, una ricerca dove il confine tra musicale e spirituale è molto labile e forse non ha senso cercarlo. Come lui stesso disse, senza una crescita interiore non c'è vita per me.
Il 21 settembre 1885 nasce Thomas De Hartmann. Giovanna Natalini lo ha raccontato a Wikimusic.
Di Giovanna Natalini e Federico Vizzaccaro. Per ascoltare e riascoltare il programma, vai sul sito di Radio 3 o scarica l'app RaiPlay Radio.